oggi termineremo alcune considerazioni in merito a due tipologie di elementi figurati del sangue che non abbiamo ancora rivisto in maggiore dettaglio e che sono rappresentate da l'insieme degli eventi che portano alla formazione delle piastrine e il differenziamento della linea eritrocitaria che ci porta alla formazione degli eritrociti. Mentre ieri abbiamo rivisto le diverse categorie di leucociti e differenziando la linea mieloide da quella linfoide in particolare. Allora, le piastrine, abbiamo già detto, non sono delle cellule, ma sono dei frammenti di cellule che hanno una struttura molto particolare e che saranno residenti a livello del midollo osseo e che sono chiamati megacariociti. E poi le piastrine prendono anche il nome di trombociti perché appunto dovuto al loro ruolo nella coagulazione e in alcune patologie appunto dove si forma una trombosi, dove si forma un accumulo di materiale che impedisce al sangue di passare. Allora, dicevamo, queste megacariociti sono delle cellule molto grosse, se le mettiamo a confronto con le cellule vicine che saranno quelle delle altre tipologie cellulari appunto del sangue, e hanno una peculiarità che è quella di emettere dei lunghi prolungamenti verso i vasi, cioè sul lato dei vasi, hanno questi prolungamenti che si infilano tra le cellule endoteliali che formano i vasi a livello del midollo osseo. Il midollo osseo è molto vascolarizzato proprio perché ha la necessità di esiste, diciamo, questa necessità di avere questi scambi, in particolare cellulari, con il sangue. E quindi questa è la struttura molto particolare e si riconoscono i megacariociti perché saranno sempre in prossimità di un vaso e anche se in microscopia ottica non si apprezza, ma bisogna sapere che ci sono questi prolungamenti che saranno la sede dove praticamente si staccano i trombociti. E quindi questo che vedete qua rappresentato in verde sono i trombociti, che sono questa parte di materiale che viene rilasciato da parte dei megacariociti sotto forma, vedremo la struttura delle piastrine, sotto forma di un involucro di membrana che ha alcune caratteristiche e contengono dei mitocondri e contengono tutti i fattori che sono presenti e necessari per la coagulazione. Quindi queste megacariociti sono delle cellule, se le mettiamo a confronto e vicino ai neutrofili, ad esempio, si vede subito perché hanno questo nome proprio di mega, proprio perché hanno una dimensione che è molto elevata. Queste cellule sono ovviamente ricche di elementi interni membranari e di reticolo endoplasmatico proprio per produrre, questa è la cellula con il suo confine, questo è il nucleo, questo è il nucleolo, ok? Qua si vede la forma del nucleo, l'involucro nucleare, un poro nucleare, ok? E da questo, e questo è il confine, diciamo, il limite di questa cellula. Questa cellula emette appunto questi prolungamenti che si infilano attraverso le cellule endoteliali e che permettono il rilascio delle piastrine. Quindi, se noi lo rivediamo su questo schema, questo è il megacariocito, queste sono appunto si fa strada tra cellule endoteliali del vaso, okay? E queste cellule, queste megacariociti, rilasciano le piastrine proprio che vanno in circolazione. Questo è un altro, e questo è la fuoriuscita, ad esempio, di altri tipi cellulari, tipo i neutrofili. Possiamo avere anche delle arterioli, in quanto noi a livello del tessuto del midollo osseo è estremamente ricco di cellule e anche di vasi che sono assieme. E quindi queste sono diverse arteriole, mentre qua c'è proprio la parte di un seno di un vaso molto più grande, cioè di quello che è proprio la parte strutturale dove fuoriescono proprio le cellule che sono state prodotte sia dalle leucopoiesi sia dalle eritropoiesi e poi dalla formazione dei trombociti. I grossi palottoni che vedremo poi sono invece le cellule adipose che hanno accumulato il loro contenuto di grasso e sono caratteristici sia per questo addensamento appunto di lipidi all'interno e un nucleo schiacciato su uno dei lati. E questa è appunto, come dicevamo prima, la vena centrale. Questo era uno schema, mentre questa è una sezione istologica. Abbiamo detto, siamo a livello del midollo osseo, delle osse lunghe, quelle dell'ossobuco per quelli che preferiscono la cucina al libro di testo. Quindi abbiamo sul lato la parte ossea, e poi rivedremo più avanti la struttura dell'osso, mentre sulla parte centrale è proprio quella ematopoietica, quella dove si formano i diversi tipi cellulari. Quindi è difficile, non si riesce a distinguere, a meno di usare l'immunoistochimica, a meno di avere dei marcatori specifici, ma altrimenti è difficile distinguere gli altri diversi tipi cellulari ai diversi tipi di maturazione per quanto riguarda tutta la linea di leucopoiesi. In compenso, i megacariociti si distinguono proprio perché hanno questa dimensione molto grande. Questo è un vaso, e ovviamente dipende, ci sarà anche un vaso da queste parti, dipende dove, come avviene il taglio per poter rendersi conto appunto del collegamento tra questo megacariocito e il vaso. Questi sono due altri esempi di megacariociti. In mezzo ci sono le cellule staminali ematopoietiche, che di solito sono delle cellule piccole, però come dicevo è più un promemoria scrivere questo che poter dire che questa, piuttosto che quell'altra è una cellula staminale ematopoietica. Quindi sempre come orientamento, come diciamo riferimento, quelli che l'atto che è costituito dal tessuto osseo, il tessuto ematopoietico e questi che sono gli adipociti. Gli adipociti durante il trattamento per la preparazione istologica ci sono dei solvanti che sono dei solventi che sono dei solventi dei lipidi e quindi perdono tutto il loro contenuto a meno che sia una preparazione ad hoc per far vedere proprio gli adipociti. Ma quando è una colorazione semplice per vedere altri tipi cellulari, il tessuto adiposo e gli adipociti rimangono come se fossero dei buchi vuoti, semplicemente perché c'è stato il trattamento che ha sciolto e quindi eliminato i lipidi che erano contenuti. Si distinguono, qua siamo a una scala inferiore di dimensione, perciò queste sono le cellule, le altre del tessuto appunto ematopoietico, e si distinguono i megacariociti. I frammenti che sono rilasciati dalle estremità di queste protrusioni dei megacariociti hanno una struttura, un'organizzazione un po' particolare, abbiamo detto, contengono dei mitocondri e poi soprattutto contengono tanti granuli che si possono anche distinguere perché hanno diverse tipologie, diverse, che sono appunto quelle che riconosciamo. Questo è un mitocondrio, questo invece è un granulo, questa è un'altra tipologia di granuli. Non sono altro che delle vescicole di esocitosi fatte a livello del megacariocito, trasportate lungo questo prolungamento, addensate in queste estremità dove si formano le piastrine. Ok? La piastrina è come una specie di veicolo per portare in giro tutti i fattori che potrebbero essere utili qualora ci fosse una lesione e quindi la necessità di avere un fenomeno di coagulazione. Sono costantemente prodotte queste piastrine, sono costantemente eliminate. E le cellule del sangue, è tolto quella che dicevamo con le cellule della memoria, ma se no sono cellule che hanno un turnover anche per gli eritrociti, è la stessa cosa, abbastanza rapido. E una caratteristica dell'organizzazione, diciamo, di questa piastrina, che se vogliamo è una specie di disco volante che è stato tagliato a metà, la dimensione è molto diversa e non è da confondere su questi schemi. Poi quando uno vede lo striscio di sangue non si può confondere, ma vi ricordate le differenze di dimensione tra gli eritrociti e le piastrine, ok? Cioè, se prendo l'immagine, l'eritrocito grosso così e la piastrina così, quindi qua potrebbe sembrare, o uno si potrebbe confondere, ma da un punto di vista dimensionale sono completamente diversi. Esiste appunto un contenuto di fibre di attine che formano appunto dei microtubuli e sono questi microtubuli, dei filamenti di tubulina e quindi dei microtubuli che permettono di dare la rigidità alla struttura della piastrina e che non sia una specie di sacchetto molliccio, diciamo. E quindi l'ipiastrina hanno una loro struttura dovuto all'organizzazione del citoscheletro al loro interno. E quindi quando si stacca questa parte del megacariocita, ha una sua organizzazione specifica, vuol dire che l'organizzazione del citoscheletro nel megacariocita è molto particolare e dipende proprio dal loro differenziamento, perché oltre al fatto di cedere frammenti appunto della loro membrana plasmatica che contengono delle vescicole, che non è un fenomeno che fanno molte cellule, è una cosa molto caratteristica dei megacariociti. Per quanto riguarda l'eritropoiesi, vuol dire che sono l'insieme degli eventi che ci portano a formare gli eritrociti. Questa è soltanto per dare sempre l'idea e della differenza che c'è tra la cellula precursora e quindi quella che può essere in questo senso il pre-eritroblasto o l'eritroblasto, non mi ricordo se ve l'ho detto, tutto quello che finisce con la B, blasto, sono sempre i precursori. Quelle che finiscono con la C sono quelli che distruggono. Le vedremo quando faremo l'osso in particolare. Gli osteoblasti sono quelli che formano l'osso. Gli osteoclasti sono quelli che distruggono l'osso. I fibroblasti, finisce con la B, blasti, danno luogo a anche diverse tipologie cellulari e poi loro si dividono e sono una forma tutto sommato non così differenziata. Quindi ogni volta che vedete, da un punto di vista di nomenclatura, qualunque tipo cellulare, se il nome finisce in blasti, qualunque sia la prima parte, voi potete essere sicuri che questo corrisponde a una forma precursora, una forma non ancora differenziata, e sono normalmente quelli che si dividono e poi daranno luogo alle forme differenziate. Ok? Quindi è per questo che vedete che qua ci sono i mieloblasti e danno luogo, cioè si dividono e qualcuno rimane come mieloblasto e qualcuno, frutto di questa divisione, andrà incontro al differenziamento di una delle tre tipologie di cellule granulari. Lo stesso abbiamo i monoblasti, i linfoblasti, quelle che danno luogo ai linfociti, e quindi lo stesso tipo vale per le cellule del sangue, ma è una nomenclatura generale che ritrovate in tutte le tipologie. Allora, tornando all'eritropoiesi, abbiamo quindi un eritroblasto e nella prima parte, anche nei mammiferi, c'è due aspetti: un aspetto di proliferazione delle cellule, e quindi aumentiamo il numero delle cellule ogni volta che ci sono i cicli di divisione cellulare, fino ad arrivare a uno stadio che è abbastanza verso la fine della maturazione e che ci porterà verso l'eritrocito vero e proprio nei mammiferi, che comporterà l'esclusione del nucleo e quindi non ci sarà più la presenza del nucleo dentro agli eritrociti di mammifero. In altre specie il differenziamento si ferma a questo livello e quindi gli eritrociti rimangono nucleati, anche quelli che sono in circolo, mentre nei mammiferi sono enucleati quelle che sono appunto nel sangue periferico.
cioè in circolo.
Come vi dicevo, c'è l'idea dei diversi passaggi. Ieri qualcuno mi chiedeva appunto tra quello che era il prematuro, del maturo, del... e semplicemente perché ogni volta questi passaggi, per fare dei schemi e presentare il concetto, sono ridotti a certi passaggi, diciamo, più importanti come fasi. Però in realtà è un cambio progressivo che prevede diversi stadi di maturazione. Qua sono un po' più dettagliati, e quindi noi avevamo quelle che erano i precursori dei precursori, vi ricordate nello schema, che è una cellula che è a capo di tutte le altre, e quindi sono le cellule ematopoietiche staminali pluripotenti. Sono quelle che potenzialmente possono dare luogo alla produzione di tutte le cellule del sangue. In effetti, quando si parla di cellule staminali, che sembra essere un concetto molto recente, non è così recente, perché è l'estensione di cose che si sapeva già e si faceva già e si fa tuttora quando si parla dei trapianti di midollo osseo. Se si parla di un trapianto di midollo osseo è proprio per avere questa componente staminale che è in grado poi di poter partecipare alla ricostruzione di tutti i tipi cellulari che sono necessari nel corpo umano. E l'altro concetto è che si può fare un dono, perché in realtà questo tessuto, ovviamente non si prendono tutte le cellule, se ne prende un po', e il tessuto stesso è in grado di riprodurre quello che è stato tolto, e quindi di poter avere questo tipo di approccio di utilizzo già delle cellule staminali del sistema ematopoietico. Ma solo che fino a poco tempo fa quello che si pensava fosse soltanto un caso specifico del sistema ematopoietico si è rivelato essere invece un concetto più ampio, nel fatto che ci siano più tessuti, tanti tessuti che hanno una componente staminale. E quello che si parla adesso delle cellule staminali del tessuto adulto, che siano di tipo neuronale piuttosto, perché dipende dal tessuto da dove proviene. Rimane che questo tessuto è più facile da identificare, e quindi è il motivo per il quale più rapidamente c'è stato l'uso anche ai fini, diciamo, di trapianti, mentre per altri tessuti la ricerca è più indietro, anche perché il materiale ce n'è di meno, è più difficile da identificare dove andare a prenderlo esattamente. Quindi abbiamo diversi stadi di maturazione, e questo fenomeno è in particolare regolato da un ormone che è l'eritropoietina. E quindi il motivo per il quale ci sono stati in passato, speriamo solo in passato e non sia più attuale, erano nel campo sportivo di utilizzare l'eritropoietina come un modo per fare aumentare in realtà il numero degli eritrociti prodotti in circolo. E che dice aumentare il numero degli eritrociti? Dice aumentare la possibilità di fare in realtà un metabolismo aerobico, e quindi di potenziare ancora di più tutto quello che è sulla contrazione muscolare, tutto quello che è il funzionamento muscolare. E vi ricordate quello che abbiamo discusso quando abbiamo parlato delle diverse vie del metabolismo energetico, e come se vado in carenza di ossigeno non faccio più la respirazione cellulare, ma vado verso la fermentazione. La fermentazione è una diminuzione, come resa, di produzione di ATP, oltre al fatto di produrre prodotti secondari che sono anche non ottimali appunto per il funzionamento del tessuto. E quindi aumentare il numero degli eritrociti era utilizzato come modo per potenziare la performance, la resa da un punto di vista sportivo. Come sempre in questi casi qua ci sono poi dei problemi quando si interviene e non sempre in modo appunto necessario, perché poi un conto è dover affrontare, cercare una soluzione per una patologia, e un altro è esporti inutilmente a un rischio per un problema che non ha niente a vedere, nel senso che l'organismo di per sé è sano e vuole soltanto cercare un potenziamento. E quindi questo ormone è particolarmente fondamentale per derivare, quando noi abbiamo i precursori che possono essenzialmente portare alla produzione dei leucociti, che possono portare alla produzione dei megakaryociti e tutto quello che abbiamo visto, se ciascuna è dipendente da un set di stimoli e di ormoni, se io aumento artificialmente quello che mi porta verso la linea eritropoietica, indirizzo il differenziamento cellulare verso la linea eritropoietica e quindi verso l'aumento degli eritrociti. Questi eritrociti hanno questa forma biconcava, quando in particolare ci riferiamo a quelli umani, e sono di alcuni micrometri e quindi sono tipici e si riconoscono per la loro forma in particolare, e questa forma in realtà ha è una specie di ottimizzazione del rapporto tra la geometria, la forma della cellula, sì, che è una cellula anche se è nucleata, e lo scambio di gas. E quindi è tutto quello che cambia la forma degli eritrociti in qualche modo può alterare sia la loro capacità di circolare nei vasi, l'efficienza di andare in circolo, sia quella che riguarda l'efficienza nello scambio di gas, che è poi uno dei loro ruoli molto importanti. Vedete come la durata della vita è di circa 3 mesi e quindi il volume di sangue e abbiamo visto il numero degli eritrociti, questo vuol dire che in circa 3 mesi noi abbiamo dovuto ricambiare tutti gli eritrociti quando uno dà l'emivita delle cellule, corrisponde a questo. Nella fase finale della maturazione degli eritrociti di mammifero c'è proprio l'esclusione del nucleo e alla fine rimangono essenzialmente anche loro con alcune strutture cellulari proprio ridotte al minimo, e si distinguono nei strisci di sangue proprio perché è la componente maggiore, e il fatto che siano biconcavi si nota dal fatto che si vede questo alone bianco che sta ad indicare che praticamente centralmente c'è pochissimo citoplasma, e il citoplasma è colorato di rosa, cioè con l'eosina, e a questo punto si vede come questa forma di testimonia del fatto che in centro c'è una quantità molto ridotta di citoplasma, ed è lì che avvengono maggiormente i, i scambi. Questa è la situazione invece su quello di un anfibio, in cui questi sono i trombociti, che qua tra l'altro sono anche piuttosto grandi rispetto a quello che si può osservare nel sangue umano di solito, e questi sono gli eritrociti, che sono tutti con il nucleo, e quindi non è obbligatorio non avere il nucleo. Abbiamo detto e avevamo già visto quando abbiamo parlato anche della diffusione nel trasporto cellulare, e quindi vi rimando a quel capitolo della biologia della cellula sui trasporti dei gas e sui scambi. E sappiamo che la proteina che è coinvolta nel trasporto, diciamo, dei gas è l'emoglobina, e quindi gli eritrociti sono pieni di emoglobine, e questa emoglobina è formata da 4 subunità, che sono 2 subunità alfa, 2 subunità beta, e poi sapete che c'è un atomo di ferro che forma l'emma e l'emme e a livello dell'emme c'è appunto questo sito di interazioni con i gas. Dovuto alle pressioni e alle concentrazioni che ci sono a livello dei compartimenti cellulari oppure a livello dei polmoni, questo permette appunto di avere lo scambio senza dover tra l'altro impegnare energia. E quindi quando siamo a livello dei polmoni c'è lo scambio che permette di fare uscire l'anidride carbonica, che a questo punto è una concentrazione più bassa a livello dell'esterno, e invece è molto più alta la concentrazione esterna di ossigeno, e quindi entra a livello degli eritrociti. Quando siamo a livello dei tessuti avviene esattamente il contrario. Perché questa è, diciamo, la struttura con le 4 catene, ok? 2 catene alfa, che sono quelle più chiaro, e poi 2 catene beta, e questo è l'M, che è la zona dove c'è l'associazione con le molecole gassose, e che dipende appunto dalla presenza di questo atomo di ferro centrale. Anche in questo caso c'è una struttura sostenuta da un'organizzazione tipica del citoscheletro, e in questo caso è di microfilamenti, e contrariamente a quanto avviene nelle altre cellule, quando abbiamo detto la loro forma dipende da l'adesione cellulare, in questo caso abbiamo degli eritrociti che hanno una forma particolare, che è quella biconcava, eppure non realizzano adesione cellulare. Questo fenomeno è dovuto al fatto che i filamenti di actina sono tenuti tra di loro dalla spettrina, e che questa molecola di spettrina in pratica è sufficiente ad organizzare e a mantenere stabile questa organizzazione del citoscheletro, nonostante appunto non ci sia sulla parte extracellulare la necessità di interagire con un substrato extracellulare. E quindi in questo caso è sufficiente l'organizzazione autonoma della cellula per garantire la realizzazione della forma biconcava degli eritrociti. Gli eritrociti, quando faccio lo striscio di sangue, non realizzano l'adesione cellulare. Cioè uno prende questa goccia di sangue, fa lo striscio, fissa, e quindi non non ha bisogno di, non, la cellula non interagisce, non ha molecole di adesione, i recettori per l'adesione cellulare, come hanno invece i leucociti. Ma perché? Perché i leucociti devono passare da cellula che, da cellule che circolano, e quindi circola, sferiche, a cellule che invadono il tessuto e in questo caso organizzano la loro forma attraverso l'adesione cellulare. Per il sangue, per gli eritrociti è diversa, perché gli eritrociti rimangono in circolo e quando sono in circolo hanno lo stesso, la loro forma di concava. Questo è dovuto al fatto che ci sono delle proteine specifiche che organizzano il citoscheletro di attina anche in assenza di adesione cellulare, mentre per gli altri tipi cellulari c'è la necessità di avere i punti di ancoraggio per poter organizzare il citoscheletro interno. Quindi se questa forma a guscio è dovuto proprio alla tonicità, diciamo, della membrana, è dovuta a questa organizzazione subcorticale dell'actina grazie a queste proteine di interazione che fanno parte della famiglia delle spettrine. Ci sono, abbiamo detto, in alcuni casi alterazione proprio di questa organizzazione del citoscheletro, e questo porta ad avere delle alcune, diciamo, di queste cellule, può essere più o meno forte, che non hanno la giusta forma, e quello che viene noto come anemia falciforma. Essendo una malattia genetica, ci sono delle zone, perché ci sono terreni familiari, dove è maggiormente presente questa patologia. E credo che in Italia in particolare ci siano alcune zone, pensa, non è in Sardegna che c'è questa, che c'è, è maggiormente diffusa, e tra l'altro dove c'è una popolazione che hanno tendenzialmente un maggiore isolamento, essendo un'isola, rispetto al resto della popolazione, possono esserci casi di maggiore diffusione di malattie genetiche. E qual è il problema in questo caso nel fatto di non avere la giusta forma? E il fatto che questa, che sembra più un boomerang che la tipica struttura degli eritrociti, fa sì che il rischio è di avere una trombosi, di avere un accumulo di questi eritrociti che non hanno la forma giusta, perché questa loro struttura favorisce il fatto che si incastrino uno rispetto all'altro. E quindi dove ci sono nella circolazione, in particolare quando si diminuisce il diametro del vaso, e dove ci sono le biforcazioni, di avere un accumulo di eritrociti che ovviamente poi non fa che peggiorare e impedisce il passaggio. E quindi questa è una dei diciamo riscontri che possono esserci, e questo è anche dovuto a un'anomalia a livello dell'emoglobina che deforma maggiormente la struttura delle eritrociti. Bene, allora, visto l'ora, io vi proporrei di fare adesso 5 minuti di intervallo e poi iniziamo invece un altro tessuto specifico, che è quello della cartilagine.